Maria, vincolo di unità.
A cura del padre Ermanno Toniolo. Quinto incontro.
Oriente ed Occidente iniziano un cammino disgiunto. 1054.
Un brivido d'emozione percorse la Cappella Sistina il 14 dicembre 1975, quando Paolo VI compì un gesto inaudito che fu definito storico. Era stata celebrata con gioia la memoria dell'abolizione avvenuta 10 anni prima, a chiusura del Vaticano II, delle scomuniche tra le due grandi chiese cristiane, la cattolica e l'ortodossa. La delegazione del patriarca Demetrio I di Costantinopoli aveva scambiato con Paolo VI parole di felicitazione e di augurio per un nuovo cammino insieme verso la piena unità. La cerimonia era finita, le telecamere e i fotografi usciti, quando Paolo VI, interiormente ispirato, scese dalla cattedra, s'accostò al metropolita Melitone, legato del patriarca, si inginocchiò davanti a lui e gli baciò i piedi. Un'onda di commozione improvvisa toccò il cuore di tutti. «Solo un uomo molto grande sa umiliarsi così», esclamava uscendo un giornalista d'Atene. «Solo un santo», corresse Melitone, «può agire così». Il patriarca Demetrio I, conosciuto il fatto, dichiarò:
«Non c'è nessuno, cristiano e non cristiano, e noi meno che tutti, in quanto patriarca ecumenico, che possa non apprezzare il gesto spontaneo di Sua Santità il Papa di Roma, Paolo VI. Gesto col quale ha superato se stesso e ha mostrato alla Chiesa e al mondo che cosa significhi e cosa può essere il vescovo cristiano, e soprattutto il primo vescovo della cristianità, una forza di riconciliazione e di unificazione della Chiesa e del mondo».
Le due chiese, la cattolica e l'ortodossa, si erano ufficialmente divise nel 1054, quando i legati del Papa, guidati dal cardinale Umberto di Silva Candida, avevano osato deporre nella chiesa di Santa Sofia di Costantinopoli un libello di scomunica contro il patriarca Michele Cerulario, il quale rispose scomunicando a sua volta i legati. Fu un atto doloroso, che svelò a quale profondità fosse ormai giunta la reciproca incomprensione. Avevano percorso ciascuna la propria strada. Costantinopoli, diventata praticamente l'unico centro importante dell'Oriente dopo la conquista araba dell'Egitto, Palestina e Siria, estese la sua evangelizzazione oltre i confini dell'impero, portando alla fede i popoli slavi. Roma, dal canto suo, si trovò impegnata coi barbari invasori. L'erezione del Sacro Romano Impero d'Occidente e l'impatto culturale coi nuovi popoli crearono campi di interesse disgiunti, senza dire che le crociate, in luogo di favorire l'unione, aggravarono la divisione. Fallirono, forse perché dettati da necessità politiche, i tentativi di riconciliazione tanto al Concilio di Lione del 1274 come in quello di Firenze del 1439. Costantinopoli cadde in mano turca nel 1453, Da allora acquistarono effettiva importanza le chiese slave. Oggi il mondo ortodosso si presenta come una confederazione di chiese sorelle, tra loro indipendenti, ma legate dalla fede comune espressa dai primi 7 concili ecumenici, dalla comune liturgia e da un interscambio d'amore fraterno. Il patriarca di Costantinopoli detiene soltanto un primato d'onore. Le più importanti chiese autocefale sono quelle di Russia, Romania, Grecia, Bulgaria, Serbia, Macedonia. Circa 150 milioni di ortodossi conservano il rito bizantino nella propria lingua. I cattolici di rito bizantino si aggirano intorno ai 12 milioni. Costantinopoli venerò sempre Maria come sua protettrice sovrana e presidio potente contro i nemici, considerati nemici della cristianità. Dal IV secolo alla caduta della città imperiale, nei momenti di pericolo e di assedio, autorità e popolo ricorrevano imploranti alla Vergine, rinnovandole l'impegno di fedeltà cristiana. La memoria dei suoi molti interventi è cantata con gioiosa riconoscenza dai padri della Chiesa e dagli innografi.
Ave, diadema prezioso dei santi sovrani.
Ave, dei pii sacerdoti, tu nobile vanto.
Ave, tu sei per la Chiesa qual torre possente.
Ave, tu sei per l'impero qual forte muraglia.
Ave, per te innalziamo trofei.
Ave, per te cadon vinti i nemici.
Ave, Vergine e Sposa.
La Chiesa bizantina può vantare a buon diritto una continuità dommatica dalle origini ad oggi, un filone che percorre omogeneo i secoli, restando fedele alla tradizione primitiva, anche in campo mariano. I commenti alle divine scritture e i trattati dei padri della Chiesa, ma più ancora le loro celebri omelie, stanno a testimoniare quale posto avesse la Vergine nel cuore e nella vita del popolo. Il ciclo del Natale e le feste mariane vedono in gara tra loro i nomi più illustri dell'antichità cristiana, da Basilio il Grande a Proclo, a Giovanni Damasceno. Un'arcata di secoli sostiene l'amore e il canto a quest'umile soave creatura che mostra in sé il volto dell'umanità redenta e riconduce con sé l'umanità a Dio.
Gioia a te da parte nostra, o Maria Madre di Dio, venerandoci meglio di tutta la terra. Lampada inestinguibile, corona della verginità, scettro dell'ortodossia, tempio indissolubile, luogo dell'incontenibile, madre e vergine. Gioia a te che nel santo grembo virginale hai accolto il Signore. Per te il cielo esulta, per te l'uomo decaduto è innalzato ai cieli, per te sono fondate le chiese su tutta la terra. Per te le genti vengono a conversione.
Anche dopo la rottura con Roma, il cammino non si interrompe. Compaiono nomi nuovi, sorgono nuove scuole. Il secolo XIV, specialmente, è una fioritura come di primavera. La figura di Maria assomma in sé tutte le componenti, dal vissuto ecclesiale all'espressione letteraria, dalla catechesi alla vita monastica, alla teologia. Perché tutto gravita attorno a Cristo, Dio incarnato, e attorno al mistero dell'uomo, proiettato a trascinare con sé il creato in un indissolubile abbraccio col suo creatore. E Maria è lo spazio offerto a Cristo, il termine ultimo del cammino umano. Scrive Nicola Cabasila.
Col suo stile di vita mostrò l'uomo nella sua originale bellezza, e Dio nella sua ineffabile sapienza e bontà. Colui che poi offrì visibile a tutti, prima lo ritrasse così perfettamente con le opere in se stessa, che da questa sola creatura fu possibile conoscere davvero il Creatore.
Anche oggi, dopo l'oscuro periodo che seguì la caduta dell'impero, la teologia ortodossa ha ritrovato la sua espressione feconda. In Grecia, nei paesi slavi e soprattutto nella diaspora russa, dove insigni pensatori quali Bulgakov, Evdokimov, Gnasnev tentano audaci sintesi di pensiero e di spiritualità. In essi la Vergine appare come l'incarnazione creata dell'increata sapienza, il colore che veste la luce, la rivelazione dello Spirito Santo, il cuore della Chiesa. Indubbiamente però l'espressione più alta della Chiesa ortodossa è la sua liturgia. Essa è scuola che trasmette e fa vivere al popolo il mistero cristiano in cui è presente Maria. Celebrare la liturgia, infatti, è comunicare col cielo, con la Chiesa dei Santi, con Cristo Dio, con la Trinità Santissima. È vivere un momento sacro, quasi fuori del tempo e dello spazio, in comunione con l'Eterno. Un momento capace di trasformare la povertà umana profondamente sentita in una immanenza divina, illuminante, l'esperienza di Dio mediante lo Spirito. A questo convergono i riti, i canti, le preghiere, le acclamazioni, le luci, gli incensi, le vesti, la celebrazione al di là delle porte sante e la stessa disposizione degli elementi architettonici e figurativi. Maria ha una funzione unica nel popolo di Dio ancora pellegrinante, che la guarda, la canta, l'invoca. Entrando nel Tempio, i fedeli si incontrano con lei, quasi per un appuntamento d'amore. Dalle sue icone, sapientemente disposte, che la raffigurano o in trono come madre di Dio, o supplice, le mani alzate al cielo ad intercedere, o col bambino sul braccio, mentre con l'altra mano lo indica, vera strada che conduce a Cristo, Maria parla a tutti un linguaggio arcano, perché le sue icone che costellano il mondo orientale, pur nei tratti legnosi e ieratici, sono sacre, esprimono l'irradiazione divina che avvolge la Vergine e la sua capacità da cogliere in cuore le confidenze, i sospiri, le lacrime del mondo. Scrive un filosofo russo contemporaneo.
Stavo un giorno nella cappella e guardavo la miracolosa immagine della Madre di Dio e riflettevo sulla fede dei piccoli, del popolo che pregava intorno a me. Qualcuna delle donne e i vecchi malati si inginocchiavano, facevano il segno della croce e si inchinavano profondamente. Con una grande fiducia guardavo anch'io nei santi tratti del volto. E a poco il mistero della forza miracolosa si schiariva. Sì, qui non c'è la sola tavola di legno con una pittura. Per tanti secoli l'icone si imbeveva coi fiumi appassionati dei cuori, delle preghiere della gente infelice. Doveva riempirsi anch'essa con la forza che ora esce da essa. Si è fatta un organo vivo, un luogo di incontro fra il Creatore e gli uomini. Sono caduto sulle ginocchia anch'io e ho pregato.
La presenza di Maria è viva in tutta la liturgia della Messa. Il rito bizantino ha chiara coscienza che ogni qualvolta si celebrano i santi misteri, attorno all'altare si ricompone l'unità di tutta la Chiesa, della terra e del cielo. E tale coscienza l'esprime plasticamente quando, accanto al pane che verrà consacrato e diventerà corpo di Cristo, dispone su più file tante altre particelle di pane, quante bastano a rappresentare i santi, i vivi e i defunti. Maria ha il posto d'onore alla destra dell'agnello, come in ogni altra commemorazione dei santi. Le feste fisse dell'anno liturgico sono sostanzialmente le stesse che dall'Oriente passarono in Occidente, ma conservano uno spiccato orientamento cristologico, immergendo la madre nell'immensa vastità del mistero del figlio. La sua natività segna l'aurora della salvezza. La presentazione al Tempio è simbolo arcano della sua altissima preparazione a diventare Tempio di Dio. La dormizione, celebrata con grande solennità e preceduta da 14 giorni di preparazione e seguita da 8 giorni di festa, chiude una vita di eccelsa santità, trasportando nei cieli la vivente arca di Dio, costituendola potente avvocata presso il Figlio e segnando il termine trasfigurato del cammino dell'uomo nella sua divinizzazione.
La morte e la tomba non poterono trattenere la Madre di Dio, instancabile nell'intercedere, incrollabile nella supplica. Colui che abitò un seno sempre vergine assunse alla vita la Madre della vita.
L'ufficiatura quotidiana è un tessuto di lodi e di invocazioni a Maria. Inni ed antifone si moltiplicano senza posa, quasi che il cuore del fedele non sia mai stanco di ripetere i nomi e gli attributi della sua Signora. L'anima bizantina è profondamente contemplativa. Brama di vedere spiritualmente Dio fin da quaggiù, prima di contemplarlo svelato nel cielo. Tutto l'uomo vi si impegna, corpo e anima, sensi e potenze. Un'ascensione verso la luce senza tramonto, un ritorno a Dio. Cristo ha reso possibile questo ritorno, inserendosi egli stesso nel mondo e nell'uomo, come ponte all'uomo per valicare l'infinita distanza e raggiungere il Padre. In questo faticoso cammino, Maria è innanzitutto la presenza sorgiva del mistero che nel Verbo incarnato riunisce l'uomo con Dio, la creatura al suo creatore. È la fonte primigenia del mistero pasquale, da cui rinasce illuminata la Chiesa.
Come fiaccola ardente, per chi giace nell'ombre, contempliamo la Vergine Santa, che accese la luce divina, e guida alla scienza di Dio tutti, splendendo alle menti, e da ognuno è lodata col canto. Ave, per noi sei la fonte dei sacri misteri. Ave, tu sei la sorgente dell'acque abbondanti.
Maria poi è e rimane il supremo modello di realizzazione ecclesiale ed umana, punto d'arrivo dell'Antico Testamento, dell'umanità, del cosmo. I tipi, le figure bibliche, le immagini del mondo creato, con le quali la liturgia celebra il suo mistero, mostrano che l'ombra e i simboli sono diventati in lei stupenda realtà. Maria, inoltre, è il prototipo della Chiesa che vive nel tempo e prolunga la passione del Figlio di Dio. La Vergine ai piedi della croce, che straziata, mantiene ferma e grida davanti al mondo la sua fede nel Dio che muore per salvare, in persona ogni credente. Chiesa che crede in lei e come lei e professa fino al martirio la sua fedeltà a Cristo. Infine, Maria è la madre di Dio e di tutti nella comunione dei santi. Pietosa e potente, perché madre di Dio. Clemente e sollecita, perché madre nostra. L'esperienza del suo materno soccorso a livello ecclesiale e personale, costituisce uno dei capisaldi della pietà mariana bizantina. È l'esperienza intrecciata di un cammino di grazia verso il Signore.
Santissima Madre di Dio, salvaci.
Ripete cantando la liturgia e il Sabato Santo invoca.
O Vergine pura e immacolata, fa cessare lo scandalo di una Chiesa divisa e accordaci la pace, tu che sei buona.
In occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, avete ascoltato Maria, vincolo di unità.
a cura del padre Ermanno Toniolo. Quinto incontro.
Oriente ed Occidente iniziano un cammino disgiunto. 1054.
Con le voci di Franca Salerno,
Silvio Albani,
Claudio Capone.
Alla console Sandro Danieli.
Una realizzazione del programma italiano della Radio Vaticana.